Benvenuti al quarto e ultimo appuntamento della monografia su Sakakai. Io sono Michele, una delle voci di Lariatto e del lato viola del ring, e oggi sono qua per parlarvi di alcuni degli incontri principali del percorso verso il ritiro proprio di Sakakai. Una delle parti fondamentali della carriera di un lottatore sono le collaborazioni e la creazione, la formazione di tag team e di stable, e quella più importante per Saki è stata sicuramente l'Eruption, un trio formato con Yuko Sakaguchi e Katsusadi Gucci pronto a distruggere e a conquistare la DDT, cosa che in realtà sono riusciti a fare anche in un tempo veramente breve se ci pensiamo, perché se la prima apparizione come stable è del 26 gennaio 2020, la vittoria del titolo KOD Six Man arriva veramente poco dopo, qualche mese dopo, a giugno, quando battono Tetsuya Endo e gli Strong Hearts, restando poi campioni per 150 giorni circa. La seconda vittoria arriva nel luglio del 2023, con una nuova formazione, senza Iguchi ma con la new entry Hideki Okatani. I tre vincono il titolo contro gli Arimao, e un mese dopo li mettono in palio in un title versus title con ATM, Black Mensole e Takao Mori, campione all'epoca Six Man della All Japan Pro Wrestling. Riescono a vincere anche questo titolo e qua si crea una storia un po' particolare. C'è stato uno scambio molto carino con Suwama e la sua voglia a tutti i costi di affrontare Sakakai senza sapere del ritiro imminente, o almeno fingendo di non sapere, e anche fingendo di non sapere che per lottare per un titolo trios bisogna essere almeno in tre. Alla fine riesce a trovare due con cui fare coppia, Mayumi Ozaki e Maya Yuki, anche per riprendere un po' il percorso di Saki, e riescono a vincere le cinture e riportarle in All Japan Wrestling. Ma se l'Eruption è stata la stable più importante nella carriera di Sakakai, non è stata l'unica unione che si è formata nel tempo. Vi ho già parlato in un video dedicato al Neobishikigun, ma bisogna parlare un attimo anche delle Reiwa e Ei Kennon, cioè Sakakai e Yuki Arai, coppia nata nell'aprile del 2022 e che in poco tempo è riuscita anche a portarsi a casa diverse soddisfazioni. La doppia del nome potrebbe voler dire tante cose. Entrambe hanno un gruppo sanguigno A, è un po' forzata come cosa ma l'hanno citata. Entrambe hanno vinto il riconoscimento di rookie dell'anno, un po' meno forzata ma comunque c'è qualcosa che non va. L'altro riferimento, che probabilmente è anche quello più vero, è quello dei B.I. Cannon di Baba e Inoki. B.I. sta proprio per Baba e Inoki, e visto che entrambe hanno un cognome che inizia con l'A, il gioco è fatto e nascono le Reiwa e Ei Kennon. Yuki arrivava da un anno molto difficile, ma in realtà anche proficuo come Rookie of the Year, e con uno scontro importante tra idol avuto con Makito, ed è pronta a far vedere tutto il suo valore. A quel punto arriva Sakakai, che la prende sotto l'ala, e dopo tanto allenamento, comprese alcune sessioni speciali per migliorare quello che per Saki è uno dei punti più importanti di un lottatore, cioè l'ingresso, riesce effettivamente a fare qualcosa di importante insieme. E dopo qualche sessione di allenamento, dopo tanti tentativi, le due sono pronte per spaccare il mondo. Dopo più di un anno, Sakakai torna con il suo nome in Tokyo Joshi, dopo aver militato lì come Sakisama, e dopo un paio di vittorie affrontano le Magical Sugar Rabbits, battendole e chiudendo un regno da più di 250 giorni. Un match difficile sulla carta, non avevano d'esperienza come team e Yuki era ancora molto green, ma insieme, più o meno, perché poi in realtà Saki ha fatto gran parte del lavoro, le due riescono a portare a casa la cintura. Per Yuki è il primo titolo vinto, se non consideriamo quello Iron Man Heavy Metalweight del 2018, quando in realtà non era ancora una lottatrice. Saki vede qualcosa di lei, del suo passato in Yuki, e cerca in tutti i modi di indirizzarla verso il percorso migliore possibile. Questo percorso le porta a un regno di qualche mese, dove affrontano tre team prima di cedere il passo il 4 gennaio al Wasteland War Party, cioè Heidi Howitzer e Max Steinpaler. Un bel percorso di crescita per Yuki Arai, che farà tesoro di questi insegnamenti come tag team, ma anche in realtà come lottatrice in generale, che poi potrà sfruttare nei momenti di difficoltà futuri. L'ultimo match come Reiwa e Ei Kennon arriva nel settembre del 2023, durante un percorso bello impegnativo da parte di Saki, che dopo l'annuncio del ritiro, avvenuto nel maggio dello stesso anno, decide di chiudere qualche capitolo della sua carriera lottando contro alcuni dei rivali di vecchia data come Danjo Kudino, contro alcuni amici di vecchia data come Masahiro Takanashi, ma anche provare qualche esperienza nuova nuova, come ad esempio l'assalto al titolo SPW Queen of Asia di Alexis Lee a Singapore, o l'aver vinto il titolo della Best Body Japan nel main event del 27 settembre contro Irina Yamanaka, titolo apparente reso vacante poco dopo perché lo show successivo della promotion era già in una data post ritiro di Saki Akai. Il 27 ottobre chiude definitivamente anche il capitolo Yuki Arai quando la affronta e la batte nell'evento All Rise, un buon modo comunque per dare una spinta alla giovane idol di casa Tokyo Joshi. Non sono mancati anche i momenti lacrimuccia con un Six Women Tag ad agosto che vedeva Saki fare coppia con due delle grandi rivalità della DDT avute negli ultimi anni, cioè Maya Yuki e Asuka Veni, per affrontare Takumi Roa, Rina Yamashita e Shoko Nakajima. Tutte e tre festeggiavano i 10 anni di carriera nel 2023. La cosa è stata ripresa anche nel 10° anniversario di Natsusumire, quando nel main event Saki fa coppia con Azumi e Takumi Roa per affrontare proprio Natsu, Rina Yamashita e Kao Kobayashi. Anche in questo caso tutte le partecipanti festeggiavano i 10 anni di carriera. Una delle faide e amicizie più forti poi è quella con Chris Brooks, e quindi il 24 settembre decide di provare a batterlo per conquistare il titolo KOD Openweight e raggiungere il risultato ottenuto al momento solo da Meiko Satomura, cioè unica donna ad aver vinto quel titolo. Un altro test da parte di Saki, quasi a voler dimostrare che dopo tanti anni aveva raggiunto il livello di una delle sue trial series di cui abbiamo parlato nel secondo capitolo di questa monografia. Il match va a favore di Chris Brooks, ma i due si trovano alla perfezione mettendo in scena uno degli incontri migliori dell'anno, facendo qualche riferimento, qualche richiamo alle sfide precedenti tra i due e prendendo spunto anche dal moveset di un amico che hanno in comune, cioè Masahiro Takanashi. Il 28 novembre uscirà sul Wrestle Universe Saki Akai Retirement Match Backstage Strong, Noble and Beautiful, un documentario che mostrerà il dietro le quinte dell'ultimo match di Saki Akai avvenuto il 12 novembre proprio di quest'anno. Il match ha visto Saki fare coppia con Yuko Sakaguchi e Hideki Katani e affrontare Katsusadi Gucci, Nomichi Marufuji e Miyu Yamashita e chiudere definitivamente 10 anni di carriera nel wrestling in DDT e in Cyberfight. Probabilmente è per quello che sono stati scelti tre lottatori delle tre principali promotion del pacchetto Wrestle Universe, cioè proprio DDT, Noah e Tokyo Joshi. Un match piuttosto emotivo, con un finale azzeccatissimo in cui i partecipanti decidono di lasciare Saki da sola sul ring con Miyu. Saki perde, giustamente, per poi iniziare la cerimonia vera e propria con tanti di video recap della sua carriera, saluti finali, i fiori e anche qualche lacrimuccia. Lacrimuccia che in realtà potevano già scappare durante quella settimana perché la DDT ha deciso di pubblicare sui social una serie di video in cui i lottatori più legati a Saki le lasciavano un messaggio in vista del ritiro. Molto commovente, molto bella come scelta. Sono stati tanti messaggi lasciati da lottatori, da lottatrici un po' sparsi per il mondo, ma anche da promotion in cui magari Saki è passata anche solo per un match, ovviamente la Marvelous, dove ha fatto tendenzialmente poco, ma ci ha tenuto a ringraziare una lottatrice che ha fatto 10 anni di carriera pienissimi con un sacco di cose e che è stata una figura un po' di riferimento perché è stata l'unica donna al momento ad essere sotto contratto con la DDT in un roster completamente maschile, quindi anche un po' un modello da seguire se vogliamo essere un po' più precisi. Al momento non sappiamo ancora cosa ci sarà nel futuro di Saki Akai, ha già fatto parecchie cose anche al di fuori del wrestling, ha fatto la modella, ha fatto l'attrice in alcuni casi come per Lady Ninja, anche proprio da protagonista, ha fatto da modella per un personaggio di Yakuza 6 e di possibilità ne può trovare in tantissime. Potremmo vederla anche nel ruolo di commentatrice, perché capita che quelli lottatori che poi si ritirano a un certo punto tornino in qualche modo nel giro come commentatrice. Lei ha già lavorato comunque in un podcast per la New Japan, potrebbe magari tornare a commentare qualcosa della DDT. Stando a quanto aveva detto nella conferenza di maggio, voleva ricominciare un po' una vita, fare qualcosa di diverso. Due anni fa era anche stato offerto un contratto per lottare in America, ma non ha accettato perché era troppo vicino ai 10 anni di carriera, aveva già deciso di ritirarsi nel 2023, i 10 anni erano il suo target, voleva fare 10 anni di carriera ed è quello che effettivamente ha fatto. Noi terremo d'occhio il suo futuro e vi faremo sapere. Nel frattempo la ringraziamo per questi 10 anni di wrestling, per le tante storie che ha portato sul ring, per i match che ha messo in scena e per l'aiuto che ha dato anche a dei lottatori più giovani. due esempi di cui abbiamo parlato sono Yuki Arai e Hideki Katani, ma ce ne sono tanti altri sia in Tokyo Joshi che in DDT. Quindi grazie mille Saki e grazie mille a voi per aver seguito questa monografia dedicata a Saki Akai, a Saki Sama e al loro percorso nel wrestling. Vi ricordo di lasciare un like, di iscrivervi al canale e di commentare. Io sono Michele, una delle voci di questo progetto, e vi do appuntamento ad un prossimo video.